Il movimento di protesta sigue
extendendosi. La natura del movimento diventa
indispensabile. How to make a movement.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce a ogni persona il diritto all'abitazione. Ma questo principio normativo si scontra ogni giorno con la realtà dei fatti. Il 23 novembre scorso il Parlamento europeo ha reso noto che ci sono 700.000 persone senza fissa dimora in tutta Europa. In 10 anni la crescita del numero dei senza tetto è stata del 70%. Il fenomeno dei senza tetto è una delle conseguenze di un problema sociale più ampio che viene definito crisi o emergenza abitativa. Il concetto di crisi abitativa a sua volta delinea una situazione in cui la presenza di abitazioni a scopo residenziale diventa estremamente scarsa. Di crisi abitativa si sente parlare ad Atene, Barcellona, Berlino, Roma e Parigi, ma anche altrove. Se è difficile dire dove il problema sia più sentito, è relativamente più facile individuare i luoghi o paesi dove il problema è maggiormente dibattuto. In particolare sono 2 i paesi in cui, per ragioni diverse, nel corso degli ultimi anni, la crisi abitativa e le sue conseguenze sono state maggiormente al centro del dibattito pubblico. Sono l'Irlanda e il Portogallo. E inevitabilmente il problema sociale riguarda soprattutto le capitali dei 2 paesi, Dublino e Lisbona.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Relieved.
È stato un sollievo, perché ero nervoso, molto nervoso. Insomma, ero contento che fosse qualcosa di archiviato. Poi per la guida successiva qualcuno mi ha suggerito che avrei dovuto incontrare le persone prima di iniziare, scambiare 2 parole e creare una connessione.
Kenny è un uomo di mezza età e lavora come guida turistica a Dublino. Quello che ha appena descritto è la sensazione che ha provato dopo aver effettuato il suo primo tour da operatore. La struttura per cui lavora si chiama Secret Street Tours. Si potrebbe tradurre con tour delle strade segrete. Un progetto di impresa sociale che mira al reinserimento dei senza tetto in società attraverso la condivisione da parte di quest'ultimi della loro esperienza di vita in strada. Insomma, Secret Street Tours fa scoprire la città di Dublino attraverso gli occhi degli ex senza tetto. Gli occhi di Kenny, appunto.
Start off in Dame Street, Dublin Castle.
Inizio in Dame Street, al Dublin Castle. È un monumento storico importante. Poi, quando ho finito lì, li porto su Castle Street. Lì c'è una clinica di metadone. E a quel punto spiego cos'è il metadone e cosa provoca. Gli aspetti positivi e negativi. In realtà si tratta soprattutto di aspetti negativi. Ne so qualcosa. Ne sono stato dipendente per 15 anni. Poi torniamo verso il castello. Gli giriamo intorno e prendiamo Angel Street. Lì c'è un posto. Whitefriar Street Carmelite Church. Ci sono custodite le spoglie di San Valentino. Sai, il giorno di San Valentino? Ecco. Quindi parlo un po' di queste cose. Poi li porto a vedere l'ostello della Salvation Army. Ci ho vissuto per 1 anno. E spiego cosa succede in quel tipo di posti. Da lì poi andiamo verso South King Street. Passiamo accanto al Gate Theater, gliene parlo un po'. E finiamo al parco Stephen's Green. Qui parlo di nuovo un po' della storia del posto. E di come fosse un posto dove dormivo e mi facevo, nel parco appunto.
Come avrete capito, Kenny è diventato un senza tetto dopo aver avuto problemi di tossicodipendenza. È anche stato in carcere. In strada ci ha vissuto per più di 10 anni. Cosa vuol dire essere un senza tetto? L'ho chiesto a Kenny.
Quando non hai una fissa dimora, non hai un indirizzo. E hai bisogno di un indirizzo per fare un sacco di cose. Per esempio, se perdi la tua carta d'identità, è estremamente difficile ottenerne un'altra se non hai un indirizzo. Se vuoi ottenere dei servizi di welfare, stesso problema. Quindi vieni lasciato a te stesso. La mia esperienza come senza tetto è che finisci in degli ostelli, in stanza con 6-8 persone, di cui la maggior parte fanno uso di droghe. Quindi, anche se non sei dipendente quando entri, tempo una settimana e probabilmente lo sei, perché è semplicemente ovunque, intorno a te. Poi arriva il giorno in cui ti buttano fuori dall'ostello alle 8 del mattino e ti ritrovi a camminare lungo le strade della città, bagnato fradicio quando piove. Insomma, è un'esistenza miserabile, è deprimente ed è molto difficile uscirne. Devi avere molta forza di volontà per uscirne.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
Ovviamente non tutte le persone e famiglie senza una casa hanno condiviso il percorso e i problemi di Kenny. Ma l'analisi delle conseguenze è molto simile, o meglio, il risultato finale è lo stesso. Secondo Focus Ireland, un ONG che offre servizi a persone senza fissa dimora, in passato la maggior parte delle persone che utilizzavano alloggi di emergenza erano adulti single, ma negli ultimi anni c'è stato un rapido aumento del numero di famiglie che versano nella stessa situazione. Di conseguenza ci sono sempre più minori colpiti dal fenomeno. Alcuni dati resi noti dal governo irlandese nel 2019 parlavano di 10.253 persone che non avevano una casa. Tra di loro c'erano 1.700 famiglie e 3.749 bambini. Nel 2019 la situazione ha causato anche molte proteste. A maggio di quell'anno migliaia di persone hanno marciato per le strade di Dublino chiedendo un cambiamento. Sono nati gruppi di inquilini e attivisti che si occupano di diritto alla casa. Non passa un mese senza che uno sfratto o un'azione di solidarietà da parte dei movimenti sociali non venga in qualche modo coperto dai media più importanti del paese. Ma come si è arrivati a tanto in Irlanda, a Dublino? Nell'Isola Verde il rapido aumento del numero dei senza tetto negli ultimi anni viene legato, di solito, alla crisi economico-finanziaria scoppiata tra il 2007 e il 2008 negli Stati Uniti e poi arrivata in Europa, e quella del debito pubblico protrattasi dopo il 2010 in Europa. Un articolo del New York Times del 2019 di Ed O'Laughlin aiuta a fare chiarezza su quanto è successo. Con la crisi finanziaria statunitense, anche in Europa arriva una recessione. Il mercato immobiliare crolla. Chi aveva acquistato spesso non riesce infatti a sostenere i mutui. Conseguentemente scende il prezzo delle abitazioni e si blocca anche l'edilizia. Intanto le banche irlandesi, fortemente indebitate con gli istituti di credito stranieri, rischiano la bancarotta. In questo periodo le case di proprietà calano dall'80% a meno del 70%, una quota relativamente alta rispetto alla quota che caratterizza paesi come Regno Unito, Francia o Germania, ma comunque nettamente al di sotto di quella tradizionale irlandese. Ad ogni modo, di fronte allo sconquasso, il governo è costretto a chiedere un prestito da 77 miliardi di dollari al Fondo Monetario Internazionale e all'Unione Europea. In cambio deve garantire l'implementazione delle cosiddette politiche di austerity o di contenimento della spesa pubblica. Nel frattempo le banche di investimento americane in ripresa si appropriano dei mutui lasciati dalle famiglie irlandesi a un tasso agevolato e il mercato immobiliare si riprende, quello degli affitti ovviamente. Infatti, visto che il potere d'acquisto dei cittadini irlandesi è stato stroncato dalla crisi, il numero delle case prese in affitto raddoppia, arrivando al 20% del totale. Alla nuova domanda di affitti da parte dei cittadini si aggiunge però anche quella da parte delle multinazionali che si insediano a Dublino. Di conseguenza il prezzo degli affitti schizza in alto. E così, a meno di un decennio di distanza dalla crisi del debito pubblico irlandese, il risultato è che costa meno pagare un mutuo che affittare un appartamento. Ma allora, se il costo di un mutuo è più basso dell'affitto, perché le famiglie irlandesi non comprano? Perché la crisi ha abbattuto il potere d'acquisto e anche a causa degli affitti spropositati, le famiglie non riescono a risparmiare per gli acconti necessari a procedere all'acquisto di immobili. Un rapporto della Deutsche Bank di qualche anno fa aveva messo nero su bianco che l'affitto di un bilocale di media categoria a Dublino arrivava a costare circa 1.800 euro al mese, il 23% in più rispetto al 2014.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
Pierce Dargan è uno dei fondatori di Secret Street Tours, l'impresa sociale per cui lavora anche Kenny. Lui ha pochi dubbi riguardo al fatto che ciò che manca in Irlanda per risolvere la crisi abitativa sia un programma pubblico di costruzione di case popolari efficiente.
I think
Credo che molto dipenda dal fatto che non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi in termini di costruzione di case popolari. Tutti i governi che si sono susseguiti hanno detto che avrebbero costruito un certo numero di case, ma credo che nessuno abbia raggiunto l'obiettivo prefissato.
Il Summary of Social Housing Assessment del 2019, un documento che analizza lo stato dell'edilizia sociale popolare in Irlanda, ha mostrato che più di 68.000 famiglie erano qualificate per l'edilizia sociale. Oltre un quarto di queste famiglie figurava nell'elenco da più di 7 anni. Le iniziative come Secret Street Tours sono una risposta dal basso al fallimento delle politiche pubbliche, in un certo senso. Ma Pierce non si illude che questa sia una soluzione realistica e di lungo termine al problema.
Sai, ci sono più di 10.000 persone senza fissa dimora a Dublino. In termini percentuali, rispetto alla popolazione totale, è una cifra molto alta. L'unico modo per risolvere questo problema è un intervento pubblico. E lo strumento è molto semplice. Si devono costruire più case popolari.
Mick Wallace è un eurodeputato del Parlamento europeo nel gruppo parlamentare di sinistra radicale GUE. Alle spalle ha un passato da imprenditore nel settore edilizio, proprio in Irlanda. Gli ho chiesto perché, secondo lui, in Irlanda persista un deficit cronico di abitazioni sociali.
Non vogliono costruirne perché c'è un costo implicito. Interferirebbero con il mercato privato. Se lo Stato costruisce di più, diminuisce il guadagno del settore privato. E poi abbiamo avuto anche l'Unione Europea, che più o meno ha scoraggiato la costruzione di nuove case, lasciando questo settore il più possibile al privato. Il fenomeno dei senza tetto deriva da questo approccio.
Come avete sentito, Wallace punta il dito anche contro l'Unione Europea. Ma cosa c'entra in tutto questo? Lui la mette così.
So are you saying it's the fault of the European Union, or isn't it from the national governments?
Beh, è responsabilità dell'Unione Europea perché quest'ultima ci dice cosa fare. O almeno è anche responsabilità dell'Unione Europea. Io non voglio deresponsabilizzare gli stati nazionali, ma dopo la crisi finanziaria l'UE ci ha imposto di implementare politiche di austerity, il che è parte del problema.
Come sempre, è estremamente difficile districarsi tra le responsabilità dei livelli nazionali e sovranazionali. Eppure il riferimento alle politiche di austerity ha un senso. Tra il 2008 e il 2012 in Irlanda la spesa per l'edilizia sociale è stata tagliata del 72%. In termini assoluti si è passati da 1,38 miliardi di euro di investimenti a 390 milioni di euro. Ad ogni modo, ho chiesto a Kenny se la costruzione di nuove case possa risolvere il problema della homelessness, come viene definita in Irlanda. Ecco cosa mi ha risposto.
La costruzione di nuove case popolari è e non è la soluzione. Non puoi semplicemente dare case a persone che hanno problemi mentali o di tossicodipendenza. Alcune persone non possono vivere da sole. Hanno bisogno di assistenza oltre a una casa.
This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and all listening platforms.
Europod. Europe at your ears.
Se l'Irlanda e la sua capitale Dublino sono note per la parola chiave homeless o senza tetto, Lisbona lo è per un altro termine chiave nell'analisi della crisi abitativa che affligge l'Europa oggigiorno. Quella parola è gentrificazione. Cos'è la gentrificazione? Secondo il dizionario della Treccani, la gentrificazione è un processo afferente alla sociologia urbana che può comprendere la riqualificazione e il mutamento fisico e della composizione sociale di aree urbane marginali con conseguenze spesso non egualitarie sul piano socio-economico. Il termine inglese gentrification è stato coniato nel 1964 dalla sociologa inglese Ruth Glass e deriva dal vocabolo gentry, che a sua volta identifica la piccola nobiltà anglosassone. In parole povere, la gentrification o gentrificazione funziona così. I centri storici e i quartieri centrali delle città, relativamente economici dal punto di vista dei costi abitativi e sottoposti a un certo livello di degrado per quanto riguarda l'edilizia, vengono modificate grazie a lavori di restauro. A seguito di questo abbellimento urbano, accompagnato solidamente dall'avviamento di nuove attività economiche e dalla chiusura dei commerci tradizionali, ecco che arrivano nuovi abitanti ad alto reddito, la gentry moderna, per così dire. Mentre vengono spinti fuori dalle loro zone di residenza i vecchi abitanti a basso reddito. Nel caso di Lisbona, questo processo di riqualificazione, con conseguenze non egualitarie, ha colpito una serie di quartieri più o meno centrali della città. Ma non solo. Il processo è andato di pari passo con un altro fenomeno che ha bisogno di meno spiegazioni, probabilmente, e che prende il nome di turistificazione. Daniele Coltrinari è un giornalista italiano che ha vissuto a Lisbona per molti anni. È autore del volume C'era una volta in Portogallo. È lui a raccontarmi la trasformazione che la città di Lisbona ha vissuto nell'ultimo decennio. Come a Dublino, anche qui i punti di svolta sono stati rispettivamente la crisi economico-finanziaria del 2007-2008 e quella del debito pubblico che ha colpito il paese tra il 2008 e il 2012. E ovviamente c'entrano anche le conseguenti misure di contenimento della spesa pubblica suggerite dalla cosiddetta Troika, l'insieme delle tre istituzioni principali che hanno negoziato i piani di salvataggio dei paesi europei in difficoltà finanziaria. Si tratta della Commissione Europea, della Banca Centrale e del Fondo Monetario Internazionale.
Io vi ricordo che proprio nel 2013, in piena troica, già il sindaco di allora di Lisbona, che poi era Antonio Costa, che è l'attuale presidente del Consiglio portoghese, invitava già i giornalisti internazionali a parlare della città, proprio li invitava dando alloggio, accompagnandoli in giro per la città. E così, piano piano, con un progetto ben radicato, ben costruito, la città ha cominciato a essere molto turistica nel 2014. Poi gli anni successivi, 2015-2016, è proprio esploso con 20-25-30% in più di turismo addirittura.
Sono percentuali che, secondo Daniele, hanno reso il caso di Lisbona unico nel panorama europeo.
Potremmo chiamarla più una turbogentrificazione che una gentrificazione a Lisbona. Perché? Perché se facciamo una comparazione con Barcellona, generalmente questo è il dibattito che si è fatto a Lisbona, si è preso sempre Barcellona come città, insomma, con cui fare una comparazione. Quello che è successo a Barcellona in alcuni quartieri, che è successo anche in tante altre città europee, sta succedendo. Generalmente un tempo di 10, 15, 20 anni, non c'è un tempo esatto, però i processi sono, insomma, non sono brevissimi. A Lisbona si parla di turbogentrificazione, perché ad esempio quello che è successo in Alfama, e cioè che in 3, 4, 5 anni, o anche in altri quartieri, a Barcellona per esempio è successo in 15, 20 anni.
Ma perché tutto questo è avvenuto proprio a Lisbona?
Tanto per le caratteristiche della città. La capitale portoghese ha tanti, e aveva tanti, palazzi abbandonati, diroccati. Ma questo perché? Perché questo deriva tanto da una legge salazarista che Portogallo si è portato avanti fino all'arrivo della Troica nel 2011-2012.
Piccolo appunto, salazarista identifica il periodo della dittatura portoghese di Salazar e la legge a cui fa riferimento Daniele istituiva un tetto al prezzo degli affitti.
Quindi molti proprietari di immobili erano costretti ad affittare a prezzi bassissimi, questo per salvaguardare chi viveva in città senza stipendi.
Con la Troika tutto questo cambia perché arriva la liberalizzazione totale del mercato immobiliare. Aggiungeteci l'impatto di piattaforme e di affitti di breve periodo come Airbnb e HomeAway e il gioco, come si dice, è fatto. Come a Dublino il prezzo degli immobili è schizzato in alto.
Consideriamo che uno stipendio medio portoghese è 650 euro, 700 euro, insomma, quelle sono le cifre. Quindi se un appartamento passa da 200 euro improvvisamente a 600-700 euro, il prezzo di mercato... è un problema, anzi è impossibile continuare a vivere là.
In un certo senso Lisbona ha rappresentato per i proprietari di immobili portoghesi e gli investitori un enorme monopoli residenziale. O forse sarebbe il caso di parlare di una Havana europea.
Europa Reloaded.
Me estoy acordando de una expresión.
Mi ricordo di un'espressione molto interessante che sentivamo prima di arrivare a Lisbona, ed era che Lisbona era conosciuta come l'Havana europea. Sembrava la capitale di Cuba, nel senso che c'erano molti edifici abbandonati.
La voce che sentite è di un membro spagnolo di Left Hand Rotation, un collettivo artistico di Lisbona nato tra il 2011 e il 2012. Non vi dico il nome dell'attivista perché Left Hand Rotation si firma soltanto collettivamente. Ad ogni modo, Left Hand Rotation si occupa di crisi abitativa utilizzando il linguaggio dell'arte. Nel 2019 il gruppo ha pubblicato un documentario che testimonia la lotta dei movimenti sociali per il diritto alla casa nel centro di Lisbona. Il film si chiama O che vai a acontecer a chi? Ed è pubblicamente disponibile su Vimeo. Nel film si parla anche di una delle storie più emblematiche della lotta per l'abitare a Lisbona, quella della Rua de los Lugares.
Bueno, yo creo que hay un caso aquí muy cerca de donde estamos.
Ecco, diciamo che esiste un caso molto rilevante nel quartiere della Moreria. È un quartiere molto popolare di Lisbona che fa da contesto alla storia della Rua de los Lugares. Qui c'è un palazzo in cui vivono 16 famiglie. Il proprietario, sulla scia della crescita del turismo e della speculazione immobiliare, sta cercando di sfrattare queste famiglie per fare del posto a un albergo di lusso, probabilmente.
Intenta, digamos, desahuciar, desalojar a estas familias para hacer algo que no sabemos, pero probablemente algún tipo de emprendimiento de lujo o hotel.
La lotta delle famiglie della Rua de los Lugares è importante perché testimonia anche un altro tratto chiave dei movimenti sociali per la casa di Lisbona.
È un caso paradigmatico, perché sono le donne che sono al fronte di questa lotta sociale. È un aspetto molto importante che torna sempre. Nella maggior parte dei casi di resistenza per la casa si tratta di donne.
Quali risultati ha ottenuto questa resistenza oggi?
Ellas consiguieron quedarse 5 años más en el edificio.
Sono riuscite a rimanere nel palazzo 5 anni più del previsto. Tutto questo grazie ad azioni di pressione e all'appoggio dei movimenti sociali come il nostro. E hanno iniziato a mettere in campo azioni molto interessanti, come la realizzazione di cortometraggi umoristici sulla loro situazione, oppure performance rap.
Alla luce del legame con il processo di turistificazione menzionato da Left Hand Rotation, in fondo era anche questa la destinazione finale per l'immobile nella Rua de los Lugares, ho chiesto al collettivo se il turista europeo low cost, io e chissà forse anche voi che state ascoltando, non sia il problema principale oggi.
È evidente che hai che fare distinzione tra turismo e turistificazione.
Bisogna fare una distinzione tra turismo e turistificazione. Il turista non ha colpa. È vero che probabilmente nessuno sa che Lisbona ha più appartamenti Airbnb di Londra o Parigi, ma dobbiamo riconoscere che c'è una differenza tra le persone o le famiglie che affittano una proprietà uno o due giorni al mese per guadagnarsi da vivere e le grandi aziende immobiliari che comprano interi edifici di Lisbona, in alcuni casi intere vie della città, per fare il bello e il brutto.
Para hacer Airbnb.
Noi vediamo la gentrificazione come un fenomeno che è legato ad altri processi, come quello di finanziarizzazione, di turistificazione della città. Diciamo che le cose sono collegate e la gentrificazione è favorita, per esempio, da delle politiche di liberalizzazione del mercato degli affitti, del mercato immobiliare e non soltanto, di facilitazione di incentivi fiscali a chi investe in questo settore.
Antonio Gori è community organizer e membro di Abita, un'associazione di Lisbona che è in prima fila nella battaglia per il diritto alla casa e all'abitare. È proprio Antonio a spiegare il passaggio menzionato da Left Hand Rotation più nel dettaglio, ovvero il passaggio da turismo a turistificazione e da turistificazione a speculazione immobiliare tout court.
E poi bisogna considerare che sì, è vero che l'Airbnb o HomeAway presenta dei numeri a Lisbona effettivamente enormi, stiamo parlando di 20.000 appartamenti prima della pandemia perlomeno, in una città di 500.000 abitanti, però il problema effettivo sono questi investimenti che di fatto sono quasi dei parcheggi di soldi, no? Di investimenti che vengono fatti dai fondi internazionali finanziari, poi vengono a parcheggiare i soldi qua per poter rivendere e averci poi liquidità in un secondo momento.
Nel 2018 un report del Corporate Europe Observatory di Bruxelles ha analizzato la controversa strategia commerciale della piattaforma online degli affitti Airbnb. Il report ricostruisce lo scontro in atto tra alcune amministrazioni locali delle più grandi città europee e il colosso americano, appunto. Secondo lo studio, buona parte degli annunci pubblicati sulla piattaforma Airbnb riguarda intere abitazioni, talvolta affittate anche per tutto l'anno. E molti dei padroni di casa registrati sulla piattaforma, i cosiddetti host, non sarebbero in effetti amatori, ma realtà ben strutturate che operano nel mercato online gestendo più di una proprietà. Tutto ciò con vantaggi importanti, dato che il settore è in larga misura informale e non regolato. Secondo il libro Lisboa e Airbnb, pubblicato nel 2019 da un gruppo di studiosi, nella capitale portoghese ci sono almeno 25 proprietari che gestiscono in totale centinaia di annunci. Uno di loro da solo ne gestisce 437. Tra il 2017 e il 2018 questo piccolo gruppo ha generato introiti superiori a 24 milioni di euro, secondo il libro.
Stiamo parlando di fondi che arrivano e comprano interi blocchi, diciamo, interi quartieri addirittura, e lasciano poi di fatto vuoti questi appartamenti, quindi non c'è un grosso interesse. Anche lì il problema è c'è un'offerta di Airbnb, c'è un'offerta veramente enorme che non giustifica quasi mai, a parte durante il Web Summit di ottobre che quest'anno è saltato, non c'è quasi mai, tutto esaurito, no? Per cui è da inserirlo dentro i circuiti di speculazione immobiliare internazionale, non è più locale.
Nel corso degli anni Abita ha aiutato chi occupava abitazioni sollecitando le autorità pubbliche locali e nazionali, oltre a sensibilizzare un pubblico europeo. Ma proprio come in Irlanda, anche qui nel sud dell'Europa c'è un punto che rimane centrale.
Abbiamo rivendicato la necessità di un aumento del parco pubblico, diciamo, delle case popolari, perché è una delle percentuali più basse d'Europa, sono il 2%, la fine degli sfratti, ovviamente una protezione, una revisione della legge del 2012.
E anche con riferimento al contesto portoghese, in funzione di possibili cambiamenti futuri, torna una critica significativa all'operato dell'Unione Europea.
È difficile per un governo anche così condizionato da quello che sono i voleri dell'Europa cambiare le cose, non voglio con questo giustificarlo, però sono state fatte certe piccole migliorie che però non bastano di fronte all'immensità della crisi abitazionale che stiamo vivendo. In questo momento solo nella città di Lisbona ci sono più di 17.000 famiglie, e questo prima della pandemia e quindi con la crisi economica, 17.000 famiglie che chiedono una casa al comune. E ci sono migliaia di case vuote del comune che il comune non riesce a gestire, che vengono occupate.
Io direi che ancora una volta il ruolo dell'Europa è ambivalente in tutto questo, perché se le ricette della Troika tornano sempre nelle analisi dei movimenti sociali progressisti, è vero anche che la gigantesca macchina dell'Unione Europea smuove altri fronti. Infatti, ai movimenti per l'abitare sparsi in giro per l'Europa, recentemente è arrivato un assist da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I giudici di Lussemburgo hanno giudicato, in linea con il diritto comunitario, una norma del governo francese che riconosce a comuni e stati il diritto a stabilire che gli affitti a breve termine debbano essere soggetti a previa autorizzazione. Ovviamente gli effetti di questa sentenza devono essere ancora valutati nel corso dei prossimi mesi e anni.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Per quello che riguarda il centro storico della città, c'è anche un altro tema interessante. Si tratta di una delle popolazioni più anziane d'Europa.
In questo finale di podcast volevo soffermarmi su questo appunto e dettaglio esposto dal collettivo Left Hand Rotation, che avete già sentito intervenire prima nel podcast. Credo che descriva un'altra caratteristica chiave di Lisbona e che spieghi anche perché la gentrificazione abbia avuto un impatto così forte su questa città.
Evidentemente è ovvio che sia più facile sfrattare o spostare dal centro storico della città questo tipo di persone.
In effetti, molti giovani si sono trasferiti nei quartieri marginali della città, tanto che Left Hand Rotation non si fa problemi a parlare di desertificazione del centro storico. Ma in fondo, d'altra parte, vuol dire semplicemente che è altrove, in periferia, che bisogna guardare se si vuole trovare la scintilla per una nuova mobilitazione. Inoltre, l'anzianità dei residenti del centro storico di Lisbona ha avuto anche effetti positivi. Me lo ha raccontato un altro membro spagnolo di Left Hand Rotation. vi lascio alle sue parole, che spiegano da un lato la grande difficoltà e scarsa desiderabilità di tenere separate le lotte sociali. Dall'altro lato spiega come possa cambiare la risposta delle istituzioni a seconda di chi sia colpito dalla crisi abitativa e a chi, come i movimenti sociali, porta un messaggio di resistenza sociale. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Europa Reloaded.
Y creo que sí hay una dificultad de movilización, pero creo que se ve...
Credo che esista un problema di mobilitazione dovuto all'età media elevata nel centro storico. Allo stesso tempo questo fattore ha effetti positivi. Per esempio la negoziazione con le autorità è più facile. Diciamo che le istituzioni sono più aperte a una negoziazione con i collettivi e i movimenti e tutto questo porta a meno repressione. E poi c'è da fare una riflessione sugli sviluppi del tema della gentrificazione in relazione a questo cambiamento in termini di popolazione fra centro storico e periferia. Perché con il trasferimento di fette più giovani della popolazione in periferia, la gentrificazione si incrocia con questioni come la discriminazione razziale, il razzismo istituzionale, che sono molto forti nella società portoghese. Credo che, di conseguenza, nelle periferie ci sia un potenziale di mobilitazione più forte rispetto al centro della città, dove c'è stata una desertificazione. Le persone hanno dovuto abbandonare il centro storico. Per noi, in quanto collettivo artistico che lavora con l'arte, tutto questo è stato anche uno strumento di trasformazione.
Il movimento di protesta sigue
la natura del movimento diventa indispensabile.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.